12 aprile 2012. Scoperta l'origine delle cellule glialì. Una nuova ricerca su modelli animali ha permesso di individuare il fattore che attiva la differenziazione delle cellule staminali neuronali in cellule glialì, che costituiscono l'80% di quelle presenti nel cervello. La scoperta apre la strada a una migliore comprensione dei meccanismi di insorgenza delle neoplasie cerebrali ed eventualmente anche a possibili trattamenti terapeutici. Le cellule glialì rappresentano la popolazione più numerosa tra quelle che compongono il cervello, ma le modalità della loro generazione, la gliogenesi, per lungo tempo è rimasta in gran parte sconosciuta. In un nuovo studio condotto presso il Baylor College of Medicine, BCM, i cui risultati sono ora pubblicati sulla rivista Neuron, è stata identificata una nuova cascata trascrizionale che controlla alcuni stadi della gliogenesi a partire da cellule staminali neurali. Tutti conoscono i neuroni, le cellule che elaborano e trasmettono le informazioni nel sistema nervoso centrale, mentre le cellule glialì sono per gran parte sconosciute, pur rappresentando l'80% delle cellule del cervello e costituendone la struttura di sostegno, oltre ad avere un ruolo nella neurotrasmissione, nella formazione della guaina mielinica degli assoni e nella barriera ematoencefalica, ha spiegato Benjamin Denen, professore di neuroscienze del BCM. Un aspetto importante è che la glia è stata collegata a numerose malattie del sistema nervoso centrale, dai tumori alle lesioni del midollo spinale fino a diversi disturbi neurologici, tra cui la sindrome di Rett, la sclerosi laterale amiotrofica e la sclerosi multipla. Ecco perché individuare il meccanismo di formazione di queste cellule è la chiave per comprenderne la funzione cerebrale sia in condizioni normali sia durante una malattia. Studiando lo sviluppo della glia in pulcini, i ricercatori hanno proceduto a ritroso esaminando i passaggi che precedono la maturazione delle cellule glialì. Così hanno scoperto che le cellule glialì ritornano allo stadio di staminali neurali per induzione del fattore di trascrizione FIA. Facendo un ulteriore passo indietro nella cascata trascrizionale, sono poi andati alla ricerca del fattore in grado di innescare l'induzione del FIA. Confrontando le sequenze di regolazione di topi e pulcini, siamo riusciti a individuare gli elementi la cui attività somigliava all'induzione di infia. Il migliore candidato è il fattore SOX9, racconta Peng Kang, ricercatore del Center for Stem Cellulare and Regenerative Medicine del BCM, che ha partecipato allo studio. Successivamente abbiamo trovato che non solo il SOX9 induce l'espressione dell'infia, ma si è associata a esso formando un complesso. Si è scoperto inoltre che appena dopo aver innescato l'inizio della gliogenesi, questo complesso contribuisce a corregolare un sottoinsieme di geni che rivestono un ruolo importante nel metabolismo energetico nei mitocondri e alla migrazione dei precursori della glia. SOX9 induce l'espressione dell'infia durante l'attivazione della glia e perciò induce l'infia a condurre la progressione delle cellule figlie regolando in modo cooperativo il programma genetico che controlla la migrazione cellulare e il metabolismo energetico, due processi cruciali associati alla differenziazione cellulare, ha spiegato Denen. Ora dobbiamo capire quali altre proteine contribuiscano al processo e in che modo la natura di questo complesso evolva durante la progressione della progenie astrogliale. Gli autori dello studio sottolineato che questi risultati possono anche aiutare a comprendere come iniziano a formarsi alcuni tumori cerebrali, poiché questi processi di sviluppo e queste proteine si trovano nelle neoplasie sia degli adulti sia dei bambini, fornendo in prospettiva anche nuove indicazioni terapeutiche. 10 aprile 2012. Lo status sociale influenza il sistema immunitario. La condizione sociale di un individuo concorre a determinare il suo stato di salute influenzandone il sistema immunitario. A dimostrarlo è una ricerca condotta sui macachi, che ha identificato una correlazione così forte da permettere di stabilire il rango di un soggetto all'interno di un piccolo gruppo esaminando solo i livelli di espressione genica nelle sue cellule immunitarie. In particolare, è stato constatato che a variare in misura particolarmente marcata in funzione del rango sociale è l'attività dei geni che controllano l'infiammazione. Il cambiamento di status sociale si riflette sull'efficienza del sistema immunitario. A stabilire questa connessione diretta fra condizione biologica e status sociale di un individuo è una ricerca condotta su gruppi di macachi rhesus da un gruppo di ricercatori dell'Università di Chicago e del Yerkes National Primate Research Center, che ne riferiscono in un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. È noto che negli esseri umani e negli altri primati uno status sociale basso è associato a un rischio di malattia maggiore. Tuttavia, una volta stabilita una simile correlazione, esiste pur sempre un problema relativo al nesso di causalità fra le due condizioni. È il rango sociale a determinare la condizione fisica, o viceversa? E quali sono i meccanismi che mediano questi effetti a livello molecolare? I macachi, come molti altri primati, vivono in un contesto sociale all'interno del quale la gerarchia ha un ruolo di primo piano nel determinare l'accesso alle risorse. Nella ricerca appena pubblicata, Jenny Tung, prima firmataria dell'articolo, e colleghi hanno studiato 10 gruppi di macachi rhesus dello Yerkes National Primate Research Center alla Emory University di Atlanta. I gruppi erano composti da 5 femmine adulte e venivano formati inserendo un nuovo individuo alla volta in modo da costruire progressivamente un ordine gerarchico facilmente controllabile e verificare che cosa accadeva con il conseguente cambiamento di status sociale. Lo status sociale influenza il sistema immunitario Volkerhoeten-Fratto-Stopp-Fratto-Corbis. In natura, i macachi ereditano il loro rango sociale delle madri, spiega Tung. Ma nella nostra ricerca è stato l'ordine di inserimento nel gruppo a determinare il rango. La nuova arrivata occupava generalmente un gradino inferiore della scala gerarchica. E quando il rango sociale di una femmina cambiava in seguito all'arrivo di una nuova componente del gruppo, altrettanto avveniva negli schemi di attività dei geni del suo sistema immunitario. I ricercatori hanno utilizzato la tecnologia dei microarray, che permette di analizzare migliaia di geni e valutarne i livelli di espressione. Concentratisi sulle cellule immunitarie dei macachi, i ricercatori hanno constatato che a variare in misura particolarmente marcata in funzione del rango sociale migliorando o peggiorando a seconda del cambiamento di status era l'attività dei geni che controllano l'infiammazione. La forza della correlazione è tale, dicono i ricercatori, che si può stabilire il rango di un macaco rhesus all'interno di un piccolo gruppo semplicemente esaminando i livelli di espressione genica nelle sue cellule immunitarie. I risultati della ricerca, concludono, evidenziano l'importanza della risposta molecolare alle condizioni sociali, in particolare nel sistema immunitario, dimostrando che la regolazione genica ha un ruolo chiave nel collegare l'ambiente sociale alla fisiologia individuale. Questa correlazione, hanno sottolineato Tung e colleghi, da un lato enfatizza i costi potenziali di un ambiente sociale avverso, ma la plasticità di questi effetti è incoraggiante, poiché suggerisce che alleviando lo stress sociale si possono ottenere rapidi benefici fisiologici. 06 aprile 2012. Nella PET l'immagine del recupero della coscienza. Una nuova ricerca basata sulla tomografia a emissione di positroni rivela che il recupero della coscienza dopo l'anestesia è associato all'attivazione di aree cerebrali profonde e filogeneticamente più antiche e non della più giovane e moderna corteccia cerebrale. Prima dell'inizio dell'attività delle strutture di ordine più alto, deve quindi essere recuperato uno stato di coscienza primitivo e fondamentale, una scoperta che rappresenta un importante tassello per ricostruire il mosaico della coscienza e della consapevolezza di sé e del mondo circostante. Il risveglio dall'anestesia è spesso associato a una fase iniziale di turbamento e di delirio prima del pieno recupero della coscienza e della consapevolezza dell'ambiente circostante. Utilizzando tecniche di imaging cerebrale su volontari sani, un team di ricercatori coordinati da Harry Scheinin dell'Università di Turku in Finlandia, in collaborazione con i colleghi dell'Università della California a Irvine, hanno ora scoperto il perché, evidenziando il processo di ritorno alla coscienza dopo l'anestesia generale. L'emergere della coscienza è infatti risultato associato all'attivazione di strutture cerebrali profonde e primitive anziché della neocorteccia, più giovane dal punto di vista evolutivo. Ci aspettavamo di vedere il ritorno all'attivazione della corteccia cerebrale, considerata la sede delle funzioni superiori, in corrispondenza del ritorno della coscienza dopo l'anestesia, spiega Scheinin, che firma in proposito insieme ai colleghi un articolo sulla rivista Journal of Neuroscience. Ma non è quello che ci hanno mostrato le immagini. In effetti, a recuperare la funzionalità sono le strutture più primitive, tra cui il talamo e parti del sistema limbico, indicando che, prima dell'inizio dell'attività delle strutture di ordine più alto, deve essere recuperato uno stato di coscienza primitivo e fondamentale. Per arrivare a questa conclusione sono stati sottoposti a scansione cerebrale 20 volontari anestetizzati con i farmaci dexmedetomidina o propofol. I soggetti venivano poi svegliati e i cambiamenti nell'attività cerebrale catturati in immagini mediante la tecnica di tomografia a emissione di positroni, PET. Lo stato di incoscienza indotto con la dexmedetomidina ha una stretta somiglianza con il sonno fisiologico normale, poiché può essere invertito con una debole stimolazione fisica o una forte stimolazione acustica senza richiedere alcuna variazione nel dosaggio del farmaco. Questa proprietà è stata essenziale e cruciale per l'esperimento, poiché permette di separare le variazioni nell'attività cerebrale associate al cambiamento del livello di coscienza dagli effetti legati ai farmaci nel cervello. In particolare, il ritorno della coscienza, valutato in base alla risposta motoria a un comando vocale, è risultato associato all'attivazione di un network di livello profondo che coinvolge le regioni subcorticale e limbica, le quali risultavano accoppiate dal punto di vista funzionale a parti della corteccia frontale e parietale inferiore subito dopo il risveglio dallo stato di incoscienza indotto dal la dexmedetomidina. Il network permetteva quindi il recupero della coscienza soggettiva del mondo esterno e la capacità di esprimere con il comportamento i contesti della coscienza attraverso risposte volontarie. Nella PET l'immagine del recupero della coscienza Dureuil Philippe fratto S fratto Corbis di grande interesse il fatto che le stesse strutture cerebrali profonde, ovvero il tronco encefalico, il talamo, l'ipotalamo e la corteccia cingolata anteriore, si attivassero per prime anche quando il soggetto usciva dall'anestesia da propofol, il che porta a ipotizzare un meccanismo di risveglio comune e indipendente dal farmaco. Per entrambi i farmaci, l'attivazione osservata non appena recuperata la coscienza era localizzata in gran parte nelle strutture cerebrali profonde e filogeneticamente più antiche invece che nella neocorteccia. L'attuale tecnologia di monitoraggio dell'anestesia si basa sull'elettroencefalogramma corticale, cioè sui segnali elettrici misurati sulla superficie dello scalpo che hanno origine sulla superficie della corteccia cerebrale. È per questo motivo che finora sono falliti i tentativi di differenziare gli stati di coscienza da quelli di incoscienza e di spiegare perché la consapevolezza durante l'anestesia generale non sia mai stata rivelata. I risultati presentati in quest'ultimo lavoro aggiungono importanti conoscenze sui meccanismi dell'anestesia e sulla natura della coscienza, aprendo inoltre la strada a miglioramenti nelle metodiche di anestetizzazione profonda. Tuttavia, rimane una questione di fondo: in che modo i meccanismi neurali creano la consapevolezza di sé? 12 aprile 2012. Il persistente mistero della bussola dei piccioni. Molti uccelli riescono a volare per lunghissime distanze orientandosi con il campo magnetico terrestre e alcune ricerche sembravano aver individuato nel becco dei neuroni magnetosensibili che avrebbero funzionato da ago della bussola. Una nuova ricerca dimostrerebbe invece che si tratta di macrofagi, ovvero di cellule del sistema immunitario dell'animale. La magnetosensibilità degli uccelli, ovvero la capacità di orientarsi nel campo magnetico terrestre che consente loro di compiere lunghissimi viaggi, è uno dei problemi scientifici più ardui da risolvere. Una prima ipotesi è che l'informazione magnetica sia tradotta in impulsi neuronali utilizzando un magnetorecettore a base di magnetite. Alcuni studi avevano infatti annunciato di aver identificato nel piccione un sistema di sensibilità magnetica consistente in fibre del nervo trigemino localizzate all'interno del becco. Questi studi sono stati ampiamente accettati nella comunità scientifica che si occupa di questo problema, sia tra i biologi comportamentali e i fisici. Ma i risultati di una ricerca appena pubblicata sulla rivista Nature sembrano smentire l'ipotesi, presentando indicazioni diverse. Secondo quanto scoperto da Christoph Daniel Treiber, ricercatore dell'Institute of Molecular Pathology Dr. Gasse di Vienna, in collaborazione con il Centre for Advanced Biomedical Imaging CABI del Department of Medicine and Institute of Health dello University College London e con Institute des Neurosciences Cellulaires et Integratives INCI dell'Università di Strasburgo CNRS e con la University of Western Australia a Cranley, gli ammassi di cellule situati nella parte superiore e rostromediale del becco del piccione della specie Columbia livia non sono affatto neuroni magnetosensibili, ma macrofagi. In particolare, la caratterizzazione sistematica della parte superiore del becco del piccione ha permesso di identificare cellule ricche di ferro nello strato lasso della subepidermide, nella regione basale dell'epitelio respiratorio e nell'apice dei follicoli delle penne. Utilizzando tecniche avanzate di imaging come la risonanza magnetica e la tomografia computerizzata, è stato possibile ottenere una mappa tridimensionale delle cellule ricche di ferro che rivela una inattesa variabilità nella loro distribuzione e nel loro numero, circostanza non coerente con la funzione di magnetosensibilità. Un'analisi più approfondita di queste cellule, che non sono presenti solo nel becco, ha mostrato che la loro architettura cellulare comprende aggregati di molecole, granuli simili a ferritina, siderosomi, emosiderina e filopodi, caratteristici dei macrofagi ricchi di ferro. L'ipotesi che si tratti di macrofagi e non di neuroni magnetosensibili è supportata anche dagli studi immunoistochimici. La questione dell'origine dell'orientamento degli uccelli rimarrebbe pertanto ancora aperta.